Ci ritroviamo come di consueto all'appuntamento con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, in studio che vi parla Valeria Manieri. Troviamo come di consueto una delle nuove ricercatrici di ADAPT, in collegamento c'è Giovanna Pistore. Ben ritrovata.
Ben ritrovata Valeria.
Allora, il tema di cui parliamo quest'oggi riguarda il welfare, in particolare la previdenza e ancora più nello specifico la tutela dei superstiti. Ci riferiamo in particolare alle novità che si sono susseguite dopo l'approvazione della legge Cirinnà sulle coppie di fatto, sulle unioni civili, e quindi capire a oggi quale sia la situazione dopo questa importante innovazione normativa e che cosa ancora resti da risolvere dal punto di vista previdenziale e sociale. Giovanna.
È un tema complesso, sì. La legge 76 del 2016, appunto nota più come la legge Cirinnà, ha introdotto l'istituto delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e ha anche disciplinato le convivenze di fatto. Nel fare questo ha previsto l'estensione ai membri dell'unione civile delle tutele previdenziali. Resta però un problema che tuttora solleva degli accesi dibattiti, cioè l'esclusione dall'ampliamento della tutela dei superstiti del convivente di fatto. Ecco, la pensione superstiti ha una valenza, possiamo dire, polifunzionale, che è un po' il crocevia tra la previdenza, l'assistenza sociale e la solidarietà familiare. In quest'ambito la morte del lavoratore viene in rilievo come evento protetto perché rappresenta per i familiari anche il venir meno della fonte di sostentamento su cui avevano potuto fare affidamento fino a quel momento. Quindi la pensione di reversibilità è un po' il riflesso sul piano previdenziale degli obblighi di assistenza familiare. Guardando poi specificamente alle convivenze, bisogna dire una cosa, cioè che già prima dell'adozione della legge Cirinnà, questi rapporti sul piano previdenziale non erano proprio irrilevanti e in particolare venivano considerati quando si trattava di ripartire in via giudiziale la pensione superstiti tra il coniuge e l'ex coniuge che avesse l'assegno divorzile, al quale fosse stato riconosciuto il diritto all'assegno divorzile. Bisogna anche però aggiungere un'altra cosa che ci è utile per capire un po' il contesto di cui parliamo, cioè che è sempre rimasta ben ferma la differenza tra i due tipi di legame, per cui si dice tuttora che diversamente dal matrimonio la convivenza di fatto presenta un carattere profondamente diverso perché è basata su una scelta affettiva quotidiana che è liberamente e in ogni istante revocabile.
Certo.
Ed è questo un po' il retaggio culturale che ha determinato l'approdo a cui del legislatore nella legge 76. È però un approdo problematico.
Perché... Ecco, che cosa rimane fuori, diciamo, da questi...
Sì, allora diciamo, i conviventi rimangono, non hanno diritto ad alcun trattamento previdenziale nel caso di morte del partner. In realtà però nella legge vediamo questo. Innanzitutto la definizione di convivente di fatto è una definizione un po' particolare perché parla di due persone unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza. Poi ci sono anche alcune tutele, ad esempio c'è il diritto agli alimenti nel caso di scioglimento del legame per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Per cui traiamo una cosa, cioè che anche nella convivenza di fatto, al pari del matrimonio e dell'unione civile, c'è un vincolo di solidarietà. Per cui quello che ci viene da chiedere è se questa esclusione dalla tutela dei superstiti possa dirsi ragionevole. In particolare alcuni dubbi sorgono proprio in relazione a questo obbligo di alimenti. Qui viene da fare una considerazione, cioè il fatto che si esclusa una solidarietà dopo la morte del convivente e questa solidarietà post mortem è espressa proprio dalla pensione superstiti, collide invece con la previsione di una solidarietà post convivenza anche se limitata nel tempo. Un altro problema a cui accenno brevemente è il fatto che il rovescio della medaglia di una mancata equiparazione ai fini previdenziali tra il matrimonio e la convivenza è che il coniuge che sia rimasto vedovo può intraprendere una convivenza ma non perde il diritto alla pensione superstiti e se invece non fosse stata una vedovanza ma un divorzio, l'instaurazione di una convivenza avrebbe fatto venir meno ogni solidarietà postconiugale e quindi anche il diritto all'assegno divorzile.
Certo.
Per cui sì, ci sono ancora dei grossi problemi. Poi volevo anche segnalare un'altra cosa,
prego.
Cioè che Sì, in materia è stata presentata alla Camera una proposta di legge nel 2016, la numero 3840, che si propone di estendere la tutela dei superstiti anche nei confronti dei conviventi di fatto. Però bisogna dire un'altra cosa, cioè un'estensione che sia senza limitazioni del trattamento anche ai conviventi dovrebbe essere coordinata un pochino meglio rispetto al testo della Cirinnà. E spiego il perché. Perché nel caso di cessazione in vita del legame, come dicevamo, la legge 76 prevede che l'obbligo di alimenti sia proporzionale alla durata della convivenza. Per cui risulta un po' incongruo stabilire che dopo invece le tutele durino indefinitamente se lo scioglimento avviene per causa di morte. Per cui se volessimo ipotizzare delle soluzioni si potrebbe magari pensare di riproporre anche in ambito previdenziale il criterio della proporzionalità alla durata del rapporto.
Mm-hmm. Quindi ci sono, diciamo, delle vie per rendere più equo e meno, diciamo, schizofrenico anche questa materia.
Rifletterci un attimo, cioè o rimodulare il testo della legge Cirinnà o comunque, se si vuole fare un'estensione della tutela previdenziale, però stare molto attenti a come questa estensione viene effettuata.
Certo. Ecco, come queste novità normative stanno interrogando voi giuristi e quanto incidono poi sulla spesa pubblica? Perché era una delle obiezioni che veniva spesso posto quando si parlava di estensione dei diritti, perché ovviamente quando si estendono i diritti ci sono dei costi da coprire, allora, sacrosanti a mio parere, però insomma esistono.
Era una delle obiezioni, infatti questo disegno di legge prevede anche un particolare metodo di finanziamento e inciderebbe sull'IRPEF degli immobili ulteriori rispetto delle seconde case, in sostanza, facendola molto in breve, in realtà è un po' più complesso. Diciamo che il problema del finanziamento è un problema un po' più generale e non riguarda solo l'estensione ai conviventi di fatto, perché comunque dobbiamo ricordare una cosa, il convivente defunto è una persona che comunque ha versato dei contributi, quindi sì, si fa anche se non in via diretta, perché il nostro è un sistema a ripartizione, in via indiretta comunque il convivente finanzia la prestazione superstiti. In realtà ci sono dei problemi un po' più generali che affliggono l'istituto di questa pensione, che non riguardano solo i conviventi. È un istituto problematico perché la disciplina, per come ora è costruita, può prestarsi a delle pratiche distorsive, per cui a volte rischiamo che vengano tutelate delle situazioni in cui non c'è un bisogno e invece delle situazioni di difficoltà sono prive di protezione. Certo. In questo caso però la via, a mio avviso, non è quella di adottare un'ottica assistenzialistica come potrebbe essere il ricorso all'indicatore della situazione economica equivalente, ma magari valorizzare meglio la funzione familiare dell'istituto modulando in modo migliore il criterio del merito del beneficiario della prestazione. E per questo volevo fare due brevissimi esempi per far un attimo capire.
Prego.
Praticamente cosa può succedere. Ad esempio prendiamo il caso del coniuge vedovo che è inoccupato, il caso del coniuge che lavori. Il vedovo o la vedova, insomma, che non lavorano, cosa fanno? Percepiscono la loro quota della pensione di reversibilità nella misura integrale fino al decesso. Invece il coniuge vedovo che lavora rischia di essere doppiamente penalizzato, perché non solo subisce una riduzione di trattamento a causa del cumulo tra redditi, in più nel momento in cui si trova a pagare le imposte potrebbe dover restituire un'ulteriore quota della reversibilità alla fiscalità generale. Se il coniuge superstite è una persona che per età e per capacità sarebbe perfettamente in grado di lavorare, è evidente che l'erogazione della pensione rischia di tradursi quindi in una rendita che è ingiustificata. Mm-hmm. Per cui, ad esempio, nel caso in cui non vi siano figli minori o studenti o inabili, forse sarebbe opportuno pensare di postergare la percezione della pensione ad un'età in cui si ritenga che il soggetto non sia più facilmente occupabile. Potrebbe essere per esempio l'età di 50 anni, che già in sede comunitaria è stata individuata come un'età sintomatica della difficoltà di entrare nel mercato del lavoro. Per esempio il criterio del merito viene modulato invece in maniera forse un po' troppo rigida con riferimento ai figli, perché i figli, se sono studenti, beneficiano del trattamento fino ai 21 anni o ai 26 se frequentano l'università, ma l'erogazione può cessare anche prima se il termine del corso legale di studi è anteriore, e qui non conta per nulla la circostanza che magari questi ragazzi abbiano o meno conseguito un lavoro. Ecco, se il genitore defunto fosse ancora in vita, l'obbligo di mantenimento sussisterebbe finché il figlio non raggiunga
non è autonomo.
Economica.
Certo.
Per cui magari senza prevedere le tutele indefinite, perché non sarebbero corrette, si potrebbe pensare di innalzare i limiti d'età, magari affiancando a questa previsione l'introduzione di alcune forme di condizionalità. Ad esempio, potremmo prendere a riferimento l'età di 29 anni, che è quel termine ultimo per la conclusione di un contratto di apprendistato professionalizzante o di alta formazione, e quindi è un'età che il legislatore già vede come sintomatica di una situazione di debolezza economica del giovane.
Insomma, la materia è molto complessa e anche molto interessante, devo dire. Non so se volevi aggiungere qualcosa in conclusione.
No, chiaramente sono queste che ho menzionato brevemente, sono solo delle proposte ed è difficile trovare delle soluzioni condivise, per cui il compito del legislatore non è semplice, anche perché la norma è astratta, ma poi bisogna anche misurarla con la realtà concreta. A volte magari una soluzione perfetta in astratto, nel concreto rischia di scontrarsi con numerose aporie e discrasie, però non si può negare che il sistema previdenziale ormai si trovi di fronte a delle esigenze di sostenibilità che rendano necessaria una riforma, però non nella chiave assistenzialistica, che rischia di diventare anche disincentivante nei confronti del lavoratore che versa dei contributi e dice sì, verso dei contributi.
Tra l'altro, il discorso dell'assegno di reversibilità è per esempio tema che si dovrebbe discutere anche forse per quanto riguarda i matrimoni veri e propri, anche tra persone di sesso diverso, quindi è un tema in realtà che riguarda tutti, non solo diciamo le innovazioni della Cirinnà, della legge Cirinnà.
Esatto, appunto, infatti le considerazioni che facevamo sono le considerazioni un po' più generali. Di certo una riforma dovrebbe tenere conto, deve valorizzare lo stato di bisogno, ma anche tenendo conto dei fondamentali criteri di meritocrazia e partecipazione che informa il nostro ordinamento.
Della società, come sta andando, che mercato del lavoro, che previdenza dovrà affrontare nel suo complesso, e poi trovare a questo delle soluzioni che siano applicabili, diciamo, laicamente, in questo senso. Ci torneremo senz'altro. Io davvero ringrazio Giovanna Pistore per essere stata con noi, ricercatrice di ADAPT. Vi ricordo i nostri riferimenti per approfondire questo e altri temi: www.adapt.it o bollettino adapt.it. Per riascoltare queste e le scorse puntate, i nostri approfondimenti e focus, www.radioradicale.it. Cercate ADAPT sul nostro motore di ricerca, ma ritroverete ovviamente queste puntate, questi approfondimenti anche sui social di Radio Radicale e ADAPT Land. Vi ricordo infine, per scriverci e farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, potete farlo scrivendo a ioascolto@radioradicale.it.